Per la serie Gli speciali di Radio Blu e tu, trasmettiamo ora
La più bella del mondo. Pillole di Costituzione. Marino Bellini legge la Costituzione italiana.
Articolo 27. La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.
Giorgio Munerato, già professore di filosofia nelle scuole superiori di Rovigo, commenta l'articolo 27 della Costituzione.
L'articolo 27 è costituito da 4 commi, ognuno dei quali contiene un principio che ora esamineremo singolarmente. Il primo comma afferma perentoriamente il principio della responsabilità penale, che è personale, cioè individuale, perché riguarda direttamente ed esclusivamente chi ha effettivamente commesso il reato. È qui espressa in modo chiaro la differenza tra il diritto civile e amministrativo e quello penale. Mentre nel diritto civile e amministrativo sono previste forme di responsabilità oggettiva, quella cioè che attribuisce a un terzo soggetto la responsabilità esclusiva o concorrente per gli illeciti commessi da altri, nel diritto penale invece non esiste alcuna forma di responsabilità oggettiva, anche se va detto che esiste la possibilità di configurare una responsabilità penale allargata. È la cosiddetta colpa per non aver vigilato su determinate persone o situazioni che si aveva l'obbligo di controllare. Insomma, esiste un principio nell'ambito del diritto penale in forza del quale il non impedire un fatto che si aveva l'obbligo di evitare equivale a commetterlo. Resta poi da chiarire che, affinché vi possa essere una responsabilità penale, è necessario che il soggetto sia capace di intendere e di volere. Il reo deve essere in grado di comprendere il significato delle proprie azioni. Il secondo comma evidenzia la presunzione di innocenza dell'imputato che non può essere considerato colpevole prima di una condanna definitiva. La condanna si considera definitiva solo quando non può essere più impugnata o perché il giudizio ha percorso tutti i gradi di giudizio, primo grado, appello e cassazione, o perché sono scaduti i relativi termini per l'impugnazione. Scopo dell'articolo 27 è di evitare che si possa considerare colpevole una persona solo perché viene sottoposta a indagini o imputata in un processo non ancora terminato. Si tratta di uno dei più significativi principi di civiltà giuridica. A questo proposito va detto con chiarezza che il principio di presunzione di innocenza è affermato con tanta forza dal diritto costituzionale e con altrettanta forza viene spesso negato da un'opinione pubblica che tende invece a far valere il principio della presunzione di colpevolezza verso chi, per qualche motivo, viene raggiunto da un avviso di garanzia o si trova coinvolto in un processo. Si può provare a capire le ragioni del cosiddetto giustizialismo, ma resta il fatto che esso non può venire in alcun modo giustificato, non fosse altro per il semplice motivo che molti degli indagati o dei sottoposti a giudizio sono considerati innocenti alla conclusione delle indagini o dei processi. Il terzo comma sancisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, e devono tendere alla rieducazione del condannato. Va detto che il termine rieducazione, per indicare il recupero a un modo di vivere rispettoso degli altri e delle leggi, non è tra i più felici usati nella nostra Costituzione, come la parola razza, oramai ampiamente superata, è ancora presente nell'articolo 3. Non è tra i più felici poiché il pensiero va subito ai campi di lavoro o di concentramento in cui si sono distinti i peggiori sistemi totalitari del Novecento e di oggi, con l'obiettivo di annullare la personalità degli oppositori. Anche a questo proposito possiamo misurare la distanza che intercorre tra gli obiettivi che si ripropone la norma costituzionale e il cosiddetto sentire comune. Mentre in chi redigeva l'articolo 27 era sicuramente vivo il pensiero dei maltrattamenti disumani che i detenuti subivano nelle carceri, troppe persone ancora oggi faticano a distinguere la vendetta dalla giusta pena. Un ragionamento che poi molte persone faticano a comprendere è che il trattamento rispettoso dell'umanità e della dignità del condannato non è solo un dovere morale, ma costituisce anche un vantaggio sociale. È forse nell'interesse della società che chi è condannato e che per questo deve giustamente scontare una pena proporzionale al reato che ha compiuto esca dal carcere incattivito per il trattamento spesso inutilmente lesivo che ha ricevuto e di nuovo voglioso di delinquere? Io direi proprio di no. A scanso di equivoci ribadisco il concetto: chi delinque deve pagare in giusta misura per il male che ha fatto. Ciò detto, sono convinto che fare tutto il possibile affinché chi in carcere vi entra come delinquente, e i motivi per cui lo si diventa meriterebbero di essere discussi, debba essere aiutato in tutti i modi possibili, con supporto psicologico, avvio a un percorso di istruzione e di lavoro, affinché quando esce dal carcere si senta una persona diversa e pronta a rientrare come un cittadino a tutti gli effetti, cioè con pienezza di diritti e di doveri, in quella società da cui è stato giustamente allontanato per i reati che ha commesso. Per rendere pienamente realizzati gli scopi che si prefigge, il comma 3 dell'articolo 27 credo che il più della strada resti ancora da fare, anche se utilizzando alcune parti della legge numero 354 del 26 luglio 1975 di riforma del sistema carcerario, successivamente riveduta e corretta, non vanno dimenticate alcune pregevoli iniziative condotte nelle carceri italiane. Prima di passare oltre, dobbiamo però dire che le condizioni in cui si trovano a scontare la pena molti condannati sono lontane da trattamenti contrari al senso di umanità, sia sotto il profilo materiale che psicologico. Ne fa fede l'elevato numero di suicidi, spesso di giovani, nelle carceri italiane. Il quarto comma non ammette in modo assoluto che oggi a un condannato possa essere inflitta la pena di morte. Ho detto che oggi c'è nella nostra Costituzione il rifiuto della pena di morte, ma non è sempre stato così. È solo dal 2 ottobre 2007 che dall'articolo 27 è stata tolta la parte che ammetteva la pena di morte nei casi previsti dalle leggi militari di guerra. La vita è infatti considerato il bene supremo e insopprimibile della persona, contro il quale né un privato cittadino né tantomeno lo Stato possono legittimamente attentare. Avviandomi a concludere, credo di poter dire che il 27 è l'articolo della nostra Costituzione in cui si sente maggiormente la lezione dei grandi illuministi milanesi del XVIII secolo. In particolare Cesare Beccaria, con il suo Dei delitti e delle pene del 1764, l'opera forse più letta in Europa nella seconda metà del Settecento e che tanto ha contribuito a rendere il diritto penale di molti stati un po' più umano e finalizzato al raggiungimento della giustizia anziché della vendetta. Ma non possiamo dimenticare Pietro Verri e le sue Osservazioni sulla tortura, che furono pubblicate nel 1804, ma che furono ampiamente conosciute e discusse fin dal 1776, l'anno della loro composizione.
Avete ascoltato gli speciali di Radio Blu e Tu.